Oggi parliamo del film del momento. No, non sto parlando di The Batman, ma di Red, l'ultimo film della Pixar. Per molti un capolavoro, per altri un film brutto, per altri ancora un film medio. Chi ha ragione? Secondo me hanno ragione tutti. Ma ne parleremo dopo la sigla, perché se ne parlo prima non c'è la musichetta sottofondo, si sente solo la mia voce, e solo con la mia voce, non lo so, sai, c'è qualcosa che manca. La sentite, vi parlo e c'è qualcosa che manca. Vabbè, dai, con la sigla che poi ne parliamo. Ciao.
Benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast di Freket. Il vostro salvagente in questo mare di film, fumetti e serie TV brutte.
Uè, ciao patatoni, bentornati. Io sono Frecht, per chi non mi conosce sono uno sceneggiatore di fumetti, mi occupo anche di teatro e da un po' di tempo faccio anche stand-up comedy. Benissimo, adesso ci siamo presentati, ci siamo conosciuti, possiamo parlare di film di oggi. Ovviamente finisco la marchetta, chi vuole parlare di film con me e tutti quelli del gruppo dei Frechtiani, chi ascolta questo podcast, c'è il link in descrizione, altrimenti sulla mia pagina Instagram potete dirmi insulti, qualsiasi cosa volete, e il mio nickname è Io sono Frecht, tutto attaccato. Benissimo, ora che abbiamo parlato dei social e mi sono presentato, possiamo parlare del film Red, l'ultimo film della Pixar. Sinceramente, di recente la Pixar mi ha un po' deluso, non nel senso che abbia fatto film brutti, ma che ha fatto film anonimi. Red invece mi ha incuriosito subito, perché leggevo le recensioni in giro e tutti a dire che bello che è un capolavoro, e altri invece a dire lo distruggevano, è una copia di Brave, che non ho visto quindi non so se sì o no, oppure altri che dicono no ragazzi, questo film è un film furbo, è un film brutto, è un film così, è un film cosa. Chi ha ragione? Secondo me tutti, ma parliamo prima della mia esperienza con Red, e parlando della mia esperienza con Red poi parleremo dell'esperienza che ho provato chiedendo ad altri come hanno trovato il film, perché è stranissima questa cosa e conviene parlarne. Infatti siamo qua apposta per parlarne, in realtà non è che ne parliamo, ne parlo solo io, visto che è un podcast, però mi fa ridere il fatto di dire che ne parliamo, cioè mica potete risponderci, cioè, che ne sono, vedete, non vi sento, non, è inutile che me lo dite. Comunque, dopo questo umorismo da quattro soldi, parliamo di Red. Red si trova su Disney Plus, è un film Pixar ed è un film quindi in 3D d'animazione, quindi aspettatevi per fortuna nessuna canzone, perché è una di quelle robe che io odio. E niente, il film parla di questa ragazza cinese di 13 anni, ci troviamo nei primi anni del 2000, quindi c'è ancora il Tamagotchi, è bellissimo che il film te lo fa capire piano piano in che anno ci troviamo, tant'è che all'inizio sono rimasto spiazzato perché non capivo come mai era così retro questa ragazza. Dopo gli anni 80 che sono tratti alla ribalta, preparatevi a questa ondata di anni 90 che ci ucciderà. La vita ormai sarà questa, ci saranno ciclicamente delle ondate revival, e poi non so che succederà dopo nel 2020, che viviamo il revival degli anni 80, vivremo il revival del revival, chi può dirlo. Comunque questa ragazza ha tre amiche, sono mega simpaticissime, fanno mille cose e sono fanissime di questo gruppo, questa boy band in stile Backstreet Boys, che sta per arrivare in città. Ci troviamo a Toronto, in Canada, quindi tutti quanti sono felici, non nessuno si spara come in America, e tutti quanti stanno attendendo questa meravigliosa band che arriverà, e loro ovviamente sono tutte quante innamorate di questi 4 o 5, non mi ricordo, si chiamano Four Town ma sono in 5, c'è la battuta all'inizio del film che dice come mai si chiamano Four Town se sono in 5. Ovviamente ognuna c'ha il suo preferito, come tutte quante le ragazzine adoravano i Backstreet Boys, c'era sempre quello lì, quello sportivo, quello simpatico, quello studente, eccetera eccetera eccetera, e devono andare a questo concerto, ma succede un imprevisto come in tutti i film Pixar, dove ogni cosa mi fa ridere. C'è un meme bellissimo sulla Pixar, Inside Out ci raccontava se i pensieri avessero un'emozione, no, se le emozioni avessero delle emozioni, e se le giocattoli avessero emozioni. In questo caso, in Red, racconta di questa ragazza che quando si emoziona diventa un enorme panda rosso. Il panda rosso, e qua è la bellezza di chi ha studiato, perché in questo film si vede questa cosa, non è un animale tenerello come il panda classico, anche se sembra tenerissimo, perché ho visto un documentario su Netflix che si chiama 50 animali pericolosissimi, una roba del genere, 70 animali pericolosissimi, che è un bellissimo documentario dove fanno vedere questi animali, ogni puntata fanno vedere 5 animali, 7 animali, descrivono le loro capacità di uccidere o di far male, e alla fine ne decretano il migliore della puntata. Alla fine della puntata, degli ultimi rimasti, di chi ha vinto le puntate precedenti, dicono qual è il più cattivo di tutti. Io mi ricordo che c'era il panda rosso che se lo fa incacchiare il panda rosso, alza le braccia, che sembra quasi che ti voglia dare un coccolo, sembra tenerissimo, alza le braccia come se volesse tipo prendimi in braccio, abbracciami. In realtà sta per attaccarti e potrebbe sgozzarti. Quindi la cosa mi fa ridere è che molto spesso quando in questo film, quando lei si trasforma in un panda rosso, alza le braccia in quello stile lì, che chi conosce il panda rosso sa che non c'è nulla di cui essere tranquilli. Mi ha fatto molto ridere. Comunque, a parte il fatto che questo panda rosso è un animale molto cattivo, in questo film è tenerissimo. E lei però si trova sconvolta da questa cosa, perché diventa un panda rosso alto 2 metri, come un incredibile Hulk patatone, e non sa cosa fare, perché ogni volta che si emoziona, trova qualcuno di carino, si arrabbia, si mette a piangere, cioè quando le sue emozioni prendono il sopravvento, lei diventa un panda rosso. Come mai questa cosa? Lei vive all'interno di una specie di monastero che è dedicato a dei panda rossi, perché la sua famiglia di cinesi aveva discende da questa sacerdotessa che era famosa per aver amato tantissimo i panda rossi, tanto da farli diventare parte della famiglia, e si scopre che in realtà all'interno della famiglia tutte le donne della famiglia arrivate alla pubertà si trasformano in immensi panda rossi e devono assolutamente fare un rituale a mezzanotte, quello che è, quando c'è la prima luna rossa, che io non sapevo esistesse la luna rossa, la prima luna rossa, loro devono fare questo rituale per cacciare via la bestia e tornare normali. L'hanno fatti tutti quanti e la mamma, che è in mezzo a rompiscatole, vuole assolutamente che la figlia lo faccia e che rimanga a casa per evitare di trasformarsi troppo nel panda, perché più ti trasformi e più puoi rimanere incastrato. Questo è più o meno la trama della prima, dei primi 20 minuti di film. Poi succederanno mille robe, perché ovviamente provate un attimo a immaginare la madre che, come in tutti i film della Pixar, è apprensiva, non vuole che la figlia vada al concerto di Fort Town, tant'è che vedremo tantissime scene da metterci le mani nei capelli. Non vi voglio fare spoiler, però sentiremo proprio che questa ragazzina è abbastanza repressa per colpa di una madre che è veramente una rompiscatole, il padre in assoluto assente, tant'è che si noterà il fatto che lui non parla mai, perché è l'unico dei personaggi che parla un italiano cinese, cioè ha un accento molto forte. Se tutti i personaggi, ho visto anche la versione originale, ho visto che anche lì ha mantenuto questo accento forte, mentre gli altri personaggi cinesi hanno un accento normalissimo. Perché? Perché ovviamente lui sta sempre zitto, sta sempre a casa a fare il casalingo, perché il tempio lo gestiscono la ragazzina protagonista e la madre, il padre sta soltanto a cucinare, non parla con nessuno, e gli è rimasto questo, sembra quella della pubblicità da Suzuki, avete presente? Ecco, e questo è il film. Di cosa parla il film? Come l'ho visto io? A parte che è divertentissimo, l'ho trovato subito con un ritmo molto veloce, le amiche di lei sono molto divertenti, ce n'è una che è uguale ad Alfredino, ve lo consiglio, cioè non c'è bisogno che vi dica chi è, immaginatevi Alfredino con una parrucca ed è il personaggio che troverete all'interno del film. Mi sono divertito tanto e ci ho visto all'interno del film in realtà una metafora molto forte. Io credo che la metafora del panda evidenzi un pochettino la libertà di genere e la libertà sessuale. Cioè il senso è che tutte le donne della famiglia, quando arrivano alla pubertà, cioè quando inizia a farti certe domande, devono reprimere il panda. Io il panda l'ho visto un pochettino come una metafora sull'omosessualità. Nel film ti fai delle domande e devi cercare di reprimere magari quella curiosità che hai. Se ti butti troppo, se fai troppo il panda, poi non puoi tornare più indietro. Che succede? A un certo punto lei nel film, adesso non vi voglio fare spoiler, però sono piccole cose per far filare il mio discorso, lei inizia a vendere abbracci e foto col panda, inizia a vendere, come posso dire, la sua immagine, e questa cosa qui mi ha fatto anche capire perché libertà sessuale, perché il fatto che lei abbia questo dono di essere un panda che tanto tutti vogliono avere, tutti vogliono vedere, tutti vogliono farsi le foto, inizia a lucrarci sopra, e l'ho visto come una metafora delle sex worker e di OnlyFans, che loro hanno tutto il diritto, il loro corpo è loro, e se ci vogliono lucrare sopra non capisco perché, quale sia il, dov'è lo sbaglio, cosa c'è di sbagliato nel avere un corpo e usarlo per, cioè chi lo usa per lavorare, chi si spacca la schiena a seminare nei campi e a zappare la terra, e se invece uno ha un corpo bello e lo vuole mostrare, lucrarci sopra, non capisco quale sia il problema. Infatti questo film qua in certi punti mi ha fatto proprio capire che un po' vuole dare questo senso, perché diceva guarda come sono scandalosa, la madre, la ragazzina fa sono scandalosa, guarda come sculetto, io posso sculettare, cioè anche se non si è espliciti a livello sessuale, la metafora del panda, il panda che tutti vogliono vedere, che tutti vogliono toccare, tutti vogliono avere qualcosa del panda, mi sembra un pochettino che si avvicini a questo concetto. Che c'è di male nell'essere esibizionisti? Niente. Non credo che ci sia nessun male. Questo film, secondo me, cerca di far capire questa cosa. Essere esibizionisti non è assolutamente nessun, non c'è nessun problema. Poi a un certo punto nella storia, non vi dico a che punto, non vi dico perché, si crea un ibrido panda umano. Perché a un certo punto uno dei personaggi non si identifica più né come panda né come essere umano, capisce che le due cose possono coesistere. Quindi non esiste un'etichetta, non esiste allora sei un essere umano, allora sei un panda. Anche il concetto è che il panda spunta fuori quando ti emozioni, quando tu provi qualcosa di forte, come se fosse qualcosa che abbiamo dentro che reprimiamo, ce lo imponiamo noi di decidere di essere o umani o panda. Il fatto che a un certo punto questa cosa qui si vada a sovrapporre, le due figure vadano a sovrapporsi, ci fa capire che c'è anche una libertà di genere, che le etichette bisogna un attimo liberarsene, perché è importante vivere la vita per quello che si vuole essere, un po' panda, se vuoi essere un po' essere umano, un po' panda, quello che vuoi viverti la tua vita da panda, perché devi reprimere il fatto che dentro sei un panda? E non c'è nulla di male, perché alla fine tutti quanti hanno paura di sto panda, in realtà il panda tutti quanti lo amano, allora perché svergognarsi ad essere un panda? Questa ovviamente è la mia interpretazione del film, un film Red che parla in maniera, con un'allegoria fortissima che non verrà accolta dai bambini, però si creerà sotto pelle quell'idea, un po' come, adesso non la citerò di nuovo, Warcraft, che voleva parlare di migrazione parlando di orchi. Il film secondo me vuole dire questa cosa, ma ovviamente questo è il mio punto di vista, è il punto di vista di un etero bianco cis. Perché vi sto dicendo questo? Perché tutti quelli con cui ho parlato hanno avuto una diversa interpretazione del film. Tutti quelli che hanno trovato il film brutto, l'hanno trovato brutto per alcuni motivi che io non ho colto, perché io guardo il film con la mia lente, con la mia lente di etero bianco cis, che non è una cattiveria. Allora, di solito in questo, quando si usano questi termini, si finisce sempre a parlare di tutto e di niente. Cerco di fare un po' di, così c'è chiarezza. È normale, come diceva anche Leibniz, che noi siamo limitati dal nostro punto di vista, e non è un male, è soltanto un dato di fatto. Quindi è normale che io, avendo, essendo cresciuto in un ambiente, avendo visto certi film, avendo una certa idea politica, abbia comunque un'idea limitata del mondo. Per questo che è importante ascoltare gli altri. Ovviamente gli altri possono dire grandissime cazzate, sta nel senso critico delle persone capire quando gli altri stanno dicendo una cazzata e capire invece quando stanno dicendo qualcosa che va ascoltato, che ci può arricchire. Ed è per questo che io, essendo limitato, perché tutti siamo limitati al nostro punto di vista, come diceva il signor Leibniz quando parlava del Medora. Adesso non vi sto a fare roba di filosofia, ascoltatevi Rick Dufer che vi spiega meglio le cose, però diciamo che il senso è che noi siamo limitati, potremmo avere qualsiasi punto di vista possibile, ma il nostro passato, le nostre idee ci permettono di avere soltanto un determinato punto di vista. Non per questo bisogna limitarsi al nostro, bisogna ascoltare anche gli altri. In questo caso io sono andato a vedere un attimo le altre versioni del perché le altre persone non trovano bello questo film. E sono andato a vedere, ho letto uno status di Francesca dell'Uomo d'Arme, che è una ragazza con cui sto creando una serie a fumetti insieme a Luigi Formola, che uscirà per Salda Press a novembre, che si chiama Underdogs, che parla anche un po' di queste cose. Quindi devo dire che sono sul pezzo, non sto copiando, perché l'abbiamo già scritta tempo fa, cioè io ho scritto i soggetti 3 anni fa, quindi vi dico un attimo quanto tempo è passato, però mi piace che la questione stia diventando calda, e che lei ha fatto una sua, non dico recensione, ha detto la sua idea sul fatto che il perché Red l'ha delusa, e ha scritto uno status su Facebook che vi vorrei leggere per farvi capire come dal suo punto di vista le sue critiche sono giuste, un punto di vista che io non avrei mai potuto cogliere, appunto per quelle cose che vi ho detto prima. Ve lo leggo, però nel senso, se sbaglio a leggere, non sono uno di quelli là che fanno gli audiolibri, quindi permettetemi di leggerlo con l'intenzione che riesco a dare, però non sono un attore, quindi se lo leggo in stile proprio maccheronico, brutto, so che sarete clementi con me. Lo status di Francesca dell'Uomo d'Arme. Il mio problema con Turning Red, titolo originale dell'opera Red in italiano, è che a 30 anni suonati non riesco in alcun modo a relazionarmi con un film che mi parla di ragazzine e crescita, ignorando completamente il loro rapporto con la figura maschile. È un enorme bias narrativo senza senso, perché, diciamolo, la figura maschile nella nostra crescita è permeativa, è onnipresente e culturale. È lì anche quando non la vorremmo. Togliere il contesto in cui cresciamo e l'enorme peso dell'uomo, inteso come classe sociale, non solo come padre, fratello, ragazzo, amico, vuol dire fare un film monco, di parte, fin troppo naive, che rischia di essere involontariamente misogino, la mamma isterica, la mamma è ansiosa, la mamma è opprimente, che non arriva mai al centro del discorso e che lascia le future ragazzine in balia di un ideale fantasioso di libertà che neanche una madre emancipata potrà mai garantire loro al 100%. Neanche un ottimo padre. Ecco, scusate, mi sono sfogata, ma tolto questo, sono contentissima che sia uscito un film Pixar diretto da una donna che non sia stata gambizzata in corso d'opera e gli riconosco moltissimi meriti, però pretendo di più, perché sono sempre stato una rompicoglioni. Ecco, questo è il punto di vista di Francesca che io non avrei mai, mai, dico mai, colto, perché non ho quel vissuto, non ho quell'idea, non ho assolutamente nessun tipo di immagine, essendo io maschio eterocis, dell'oppressione dell'uomo rispetto alla figura femminile, perché appunto non l'ho mai vissuta e non me ne sono mai interessato. Perché diciamo la verità, finché qualcuno non te lo dice, non è che te ne accorgi da solo. È per questo che c'è bisogno di senso critico, perché ti permette di avere la tua idea, di capire che la tua idea potrebbe migliorare se ascolti le idee degli altri, e ti permette di capire quali sono le opinioni giuste da ascoltare e quali sono quelle da evitare, perché il senso critico fa questo. Però per avere un senso critico ne bisogna sentire tantissime e non bisogna mai arroccarsi nelle proprie idee. E quindi capisco quelli che, come Francesca, hanno trovato il film Red Monco, l'hanno trovato deludente, come ho visto tantissimi criticare il film perché cringe. Ho visto che in America il film sta avendo recensioni negative perché molti lo definiscono cringe, ma anche in questo caso io non capivo il motivo e l'ho capito dopo, perché all'inizio del film le ragazzine hanno queste fantasie, sono molto divertenti ma molto sopra le righe, soprattutto nell'avere fantasie verso questa boy band che in cui tipo il film racconta che tutti sono fan di questi Four Town. E ho scoperto, anche qui, una mia amica che ha visto il film assieme a me, lei rideva tantissimo in scene in cui io ero impassibile e mi ha detto: chissà come starai percependo tu questo film, che non hai vissuto i 13 anni, non hai vissuto quell'epoca, a quell'età, da ragazzina. E infatti quella roba lì non l'ho capita, molte battute che sentivo trovare divertentissime, dall'altra parte sentivo ridere a crepapelle, io non le coglievo. Quindi capisco chi definisce questo cringe, perché è ovvio, quando tu hai 13 anni si è cringe, tutti quanti a 13 anni, a 12-13 anni, appena abbiamo tirato fuori la testa dalla tanetta che usiamo come cameretta, abbiamo scoperto di essere abbastanza, chi non sa che cosa vuol dire cringe, vuol dire è un sintomo di vergogna, che tu hai vergogna verso qualcuno che sta facendo una brutta figura. Ma quanto eravamo dei parafulmini di figure di merda a 12-13 anni, quando idee stupide avevamo in testa e quando pensavamo di essere fighi invece eravamo veramente imbranati e come possiamo dire, imbarazzanti. Ecco, questo è il termine giusto, eravamo tutti quanti imbarazzanti, soltanto che chi ha vissuto i 13 anni in quegli anni sa che quella roba imbarazzante è vera e fa ridere. Chi invece non li ha vissuti non può altro che dire: mamma mia che cringe. E ci sta. Ci sta, perché a prescindere dal fatto che il film è fatto bene, perché ricordiamoci che il cinema è un mestiere, quindi ha delle regole, quindi un film può essere fatto bene o fatto male, un film può essere quindi girato bene, perché ci sono delle regole, o girato male, in quel caso è oggettivamente brutto, però la trama ci fa capire che un film può essere bello o brutto in base al nostro punto di vista, quindi ci sono i film oggettivamente ben fatti che a te non piacciono, quindi si può dire che un film è brutto o è bello in maniera oggettiva se è girato bene o male e non rispetta quindi le regole del cinema, ma può essere bello o brutto secondo te perché magari è ben fatto ma te non ti dice nulla. Il caso emblematico è quello di Soul. Tempo fa tutti quanti a dire che schifo Soul, io ho trovato un film bellissimo, perché cosa parla Soul? Ho fatto una puntata del podcast, andatevela a recuperare, però in Soul si parla di questo insegnante di jazz che sembra avuto velleità artistiche e nonostante abbia un lavoro sicuro, gli stanno per proporre un lavoro sicuro e ha una certa età e quindi non è che può dare colpi di testa, ormai forse il treno per diventare un grande jazzista l'ha perso e si trova a doversi domandare: ma mi conviene continuare a sognare? Quando devo mettere i miei sogni da parte? Quando conviene rassegnarsi a un lavoro sicuro che poi non è neanche tanto male? Non è che lui va a finire a fare, che ne so, lo spazzino, sta facendo, non è nulla contro i spazzini, però se uno vuole fare jazz e finisce a fare il professore di musica è comunque qualcosa che c'entra col tuo sogno, non è proprio tutt'altra cosa, non è andato a fare il cuoco. Ecco, capisco molti che hanno trovato deludente il film perché non gli diceva nulla, perché è un qualcosa di ben specifico. Il film racconta di una persona che ha abilità artistiche ed è costretto a un lavoro normale ed è costretto magari a mettersi da parte i suoi sogni perché capisce che finalmente quel sogno lì non si potrà mai realizzare. È un discorso ben specifico che parla a un certo tipo di persone e quindi capisco che chi non fa parte di quel gruppo di persone lì potrebbe trovare il film sì carino, ma non mi dice nulla, perché ovviamente non è un film universale, anzi io sono un po' contro i film universali, quelli che parlano a tutti. Finché parlano a tutti, di solito sono sempre cerchio bottisti, non so come si dice. Insomma, cerco di accontentare tutti, sono un po' democristiani, ecco. I film democristiani a me non piacciono. Quelli che tutti a dire che bello che è, ecco, di solito sono film che a me non mi dicono nulla. Per esempio penso a Luca e Incanto, che più o meno è piaccicchiato a tutti quanti, ma a me non mi hanno detto niente. Perché subito dopo me sono dimenticato. Quindi, quello che voglio dire io è che ce ne fossero 100 di Soul, ce ne fossero 100 di Red, film che fanno discutere perché danno diverse chiavi di lettura, perché quando un film rompe le persone, nel senso che divide le persone in due gruppi, chi lo trova un capolavoro, chi lo trova bellissimo ed è comunque ben girato, ricordiamoci sempre che il cinema è un mestiere, ecco, quello è un film interessante, ne vorrei mille di quei film lì, anche se sono dalla parte di chi l'ha trovato brutto il film. Anche se sono dalla parte di chi il film non l'ha capito o magari non l'ha trovato interessante. Però ci sono questi film, permettono di discutere, di avere uno scambio di idee, permettono di metterci in discussione. Quindi meglio 100 film come Soul, meglio 100 film come Red, che non sono certamente perfetti, che parlano non a tutti, che hanno delle trame, hanno dei messaggi che possono essere interpretati in maniera diversa da chiunque li veda, che quindi sono film che non saranno mai primi in classifica, nelle classifiche delle persone, perché chi lo trova da una parte un capolavoro, ma chi invece dall'altro trova un film mediocre, ecco, preferisco 100 volte questi film qua che ci fanno crescere, non solo in maniera artistica, ma anche noi come persone e le nostre idee, piuttosto che film innocui come Luca o Incanto, che subito dopo ce ne dimentichiamo. Il cinema deve essere arte. L'arte è discussione, l'arte è comunicazione. Se non comunichi nulla o il tuo messaggio è soltanto un ciao, allora forse dovresti un attimo rivedere le tue priorità, perché diciamoci le cose come stanno. Bisogna rivedere il cinema per quello che diceva Truman Capote, che il buon gusto è la morte del cinema, che è una provocazione, però è vero, cioè il cinema deve far discutere, il cinema deve far riflettere, il cinema deve comunque generare discussione, se non lo fa è puro intrattenimento. E quei film che tutti quanti definiscono come non vedo di vederlo perché mi fa spegnere il cervello, ecco, questa moda di spegnere il cervello io sarò sempre contro, perché uno si può intrattenere, può divertirsi come con Red, senza però spegnere il cervello, perché è un film che mi ha fatto divertito tantissimo, che diverte un sacco, ma non fa spegnere il cervello. Ve lo consiglio, guardatevelo, poi ditemi la vostra, se volete dirmela nel gruppo Telegram, il link è qui sotto. Altrimenti ne parliamo su Instagram, il mio profilo Io Sono Fracchetto tutto attaccato, e poi vi dico, se siete fin qui vi posso dire che mercoledì riprendono le live su Twitch e torna anche Alfredino, faremo una discussione con Frack Team, saremo in 4, e non vi preoccupate, per chi ama il podcast poi il pezzettino della discussione verrà caricato e quindi aumenteranno le puntate del podcast. E quindi sappiate che il venerdì ci sarà una volta a settimana il Frack Team, la settimana dopo un ospite con cui discuterò di cinema, fumetti e serie TV, ovviamente consigliando e sconsigliando. Non sarà un'intervista perché prima di tutto non ne sono capace e poi il mondo è pieno di interviste, quindi preparatevi a grandi ritorni. Se invece volete seguirli su Twitch è meglio, perché dopo aver registrato la puntata risponderemo alle domande, si fa un po' di chiacchiere, quindi se volete anche voi dire la vostra venite su Twitch, il link è in descrizione. E vi dico un'altra cosa bella, già che siamo arrivati fin qua, quindi voi siete i temerari che sono arrivati fino alla fine, sappiate che in settimana uscirà un video sul mio nuovo canale YouTube, non quello dove carico i podcast, ma un altro, ve lo metto il link in descrizione, perché da questa settimana inizieranno a uscire i video dove io parlerò nel primo video di The Batman, perché non mi è piaciuto. Sarà una recensione onesta, perché sul podcast voglio consigliarvi cose belle, sul canale YouTube farò un po', proverò a capire cosa voglio fare, ma di certo partirò parlando male di The Batman, i motivi per cui non mi è piaciuto, nonostante sia un film ben girato. Ma ne parleremo, no, perché parlo solo io, però ci vediamo su YouTube. E questo è tutto, ragazzi. Se la puntata vi è piaciuta, condividetela, che fate un grandissimo favore a me e anche a me, cioè, nel senso, anche a tutte le mie personalità, perché così fate conoscere un po' il progetto. Io ci sto investendo tanto di tempo, di emozioni, per voi condividerlo non costa nulla, quindi condividetelo. Niente, ci vediamo alla prossima. Fate i bravi, patatoni, ciao.